Vivaldi ad accompagnare questa nostra primavera di isolamento. Noi siamo di nuovo in diretta, siamo in radio e allora apprestiamoci a questa lezione di storia. Io vi ricordo che in poche parole nelle puntate precedenti ci siamo occupati del nuovi assetti di potere in Europa, soprattutto nuovi assetti organizzativi del potere. Abbiamo visto come nascono di fatto ormai i veri e propri stati moderni che governano, regnano sui sudditi, e abbiamo visto come i modelli, semplifico perché in fondo siamo in seconda media, i modelli si possono dividere in due, no? In due tipologie: un modello assolutistico dove il re è il centro del potere e di fatto controlla interamente il potere stesso, domina sui funzionari, prende tutte le decisioni, di fatto nomina i ministri e elimina il potere delle forze intermedie, quali il Parlamento, i parlamenti, le Camere. L'altra possibilità è quella che abbiamo visto l'altra settimana, la possibilità di una monarchia costituzionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il re non governa in modo assoluto, totale potremmo dire, ma governa avendo alla propria al proprio fondamento una costituzione, ovvero la costituzione determina quali sono i diritti del re e quali sono i diritti di altre forze intermedie, in particolare le forze parlamentari. E abbiamo visto che se l'assolutismo è peculiare nel 600 francese, in particolare durante il regno di Luigi XIV, il Roi Soleil, no? Il Re Sole, la monarchia costituzionale è invece peculiare dell'Inghilterra, ma un'Inghilterra che per arrivare a questo è passata attraverso, pensate, ben due rivoluzioni. E allora andiamo a leggere le risposte che alcuni di voi hanno dato. Prima di leggerle voglio fare un breve commento complessivo sui compiti. Allora, in generale sono discretamente soddisfatto, però vi chiedo di fare attenzione a un aspetto. Alcuni di voi scrivono le risposte recuperando dal libro le espressioni. Non è sbagliato, la mia non è un'accusa, non dovete copiare dal libro, anzi è comunque un'operazione intelligente, perché comprendete la domanda e andate a recuperare le informazioni sul libro. Ma limitandovi a trascrivere parte delle frasi del libro, non vi esercitate invece a costruire un vostro linguaggio, no? Una vostra modalità di espressione, in questo caso nella scienza storica. E quindi il consiglio che vi do è quello di andare a leggere sul libro, andare a rivedere, poi chiudere il libro e provare a formulare un vostro discorso, che certo non sarà preciso e cristallino come quello del libro, però ha il valore, ha il pregio di essere vostro. Quindi questo è il primo consiglio: cercate di formulare un vostro linguaggio. Secondo consiglio, rivolto a chi sta facendo questo sforzo: quando formulate il vostro linguaggio, per favore fate attenzione alla forma, alla sintassi. Provate a rileggervi, provate a vedere se c'è concordanza, no? Per esempio fra soggetto e verbo. Cercate di sentire se i concetti espressi in modo linguistico fluiscono in maniera ordinata, o se invece ci sono un po' di interruzioni, di incongruenze nella stessa forma. È importante anche, no? Scrivere bene, perché è anche un sintomo di pensare, di un buon pensiero. Quindi questo vi consiglio, di provare o sforzarvi a utilizzare le vostre parole, e al tempo stesso di utilizzare un linguaggio il più possibile raffinato, sempre di più. Adesso leggiamo le risposte. La prima domanda chiedeva di fatto lumi, chiedeva informazioni sulle due rivoluzioni inglesi. Banalmente chiede il vostro libro quali cause furono alle origini delle due rivoluzioni inglesi. Ora, alcuni di voi hanno fatto una strana slittamento, non so per quale motivo, hanno individuato le due rivoluzioni inglesi come le rivolte in Irlanda e in Scozia, entrambe iniziate, scrive un nostro ascoltatore, perché Carlo I voleva imporre l'anglicanesimo in un un paese di maggioranza puritana. La rivolta scozzese fu per lo stesso motivo creata perché si voleva imporre l'anglicanesimo. Allora, in realtà è una risposta che tra l'altro ho ritrovato anche in un altro scritto, non mi convince, anzitutto perché è molto complessa la dimensione religiosa della Scozia e dell'Irlanda. Bisognerebbe andare a vedere quale religione domina in Irlanda, scoprire che in realtà domina soprattutto nella parte meridionale il cattolicesimo, e quindi è molto difficile riuscire a individuare i rapporti, no, di tensione fra anglicanesimo, puritanesimo e cattolicesimo. Se avete dubbi su questi termini, li avete proprio sul libro, nella prima pagina del capitolo legato all'Inghilterra. E poi il fatto, proprio in termini storici, che le due rivoluzioni inglesi non sono le due rivolte in Irlanda e in Scozia. Le due rivolte in Irlanda e in Scozia avviano un periodo di conflitti che culmina con la prima rivoluzione inglese, che a sua volta poi avrà una seconda rivoluzione inglese. Quindi avete, secondo me, sbagliato, no, l'obiettivo della risposta. Più corretta la risposta di una nostra ascoltatrice che scrive, anzi leggerò le risposte di due ascoltatrici. La prima scrive: la prima rivoluzione inglese scoppiò a causa del conflitto tra il Parlamento e il re. Nel 1641 l'Irlanda si ribellò perché credeva che il sovrano Carlo I imponesse l'anglicanesimo, mentre gli irlandesi erano cattolici. In quell'occasione il Parlamento chiese a Carlo I il comando dell'esercito per placare la rivoluzione irlandese, ma Carlo I rifiutò le richieste del Parlamento e nel 1642 cercò di fare arrestare i capi della Camera dei Comuni, che a loro volta accusarono il re di tradimento. A questo punto Carlo I fu costretto a scappare, e questa è la prima parte della rivoluzione inglese, no? Lo scatenamento della prima rivoluzione inglese, che culminerà, no, con la decapitazione dello stesso Carlo I. Anche la seconda, scrive la nostra compagna, anche la seconda rivoluzione inglese ha origine dagli scontri fra il Parlamento e il sovrano. Infatti sia Carlo II che il suo successore Giacomo non si consultarono con il Parlamento. Quindi nel 1688 il Parlamento cacciò Giacomo I e lo sostituì con Guglielmo III d'Orange. Quindi le due rivoluzioni sono: la prima all'inizio degli anni 40, che si protrae fino al 48-49, che vede una vera e propria guerra civile, vede la decapitazione di un re, l'abolizione della monarchia, la fondazione di una effimera repubblica d'Inghilterra, Irlanda e Scozia, che diventa una dittatura militare. Questa è la prima rivoluzione inglese. La seconda è la cosiddetta gloriosa rivoluzione, in cui nel 1688 il Parlamento depone Giacomo II, il nuovo re tornato sul trono dopo Carlo II e dopo la restaurazione della monarchia, e questa seconda gloriosa rivoluzione termina senza spargimento di sangue, perché prende in mano il regno Guglielmo III d'Orange e riconosce il Bill of Rights, ovvero la carta dei diritti del Parlamento. Dunque, per essere sintetici, quali sono le due cause principali della rivoluzione? Le cause principali delle due rivoluzioni? Sono ben espresse anche dalla nostra altra ascoltatrice. Le due rivoluzioni inglesi furono causate dal fatto che il re non voleva far partecipare il Parlamento alle decisioni politiche, soprattutto per quanto riguarda le tasse. Una risposta, certo, meno ricca di informazioni di quella precedente, ma che mi piace per sinteticità e precisione. Le due rivoluzioni inglesi furono causate dal fatto che il re non voleva far partecipare il Parlamento alle decisioni politiche, soprattutto per quanto riguarda le tasse. Una risposta veramente lucida, è quello che ci interessa davvero. Nel primo caso, questo conflitto fra re e Parlamento porta a una guerra civile, a rivolte, addirittura a una dittatura militare, e si restaura la monarchia, ma i problemi permangono finché non si arriva alla seconda, la gloriosa rivoluzione. Un nostro ascoltatore scrive che ha scritto la risposta così perché avevo capito che dovevo parlare delle rivolte scozzesi e irlandesi. Non ti preoccupare, in realtà non è un errore soltanto tuo, è stato un errore che è tornato anche in altri compiti, quindi probabilmente una incomprensione interessante, è anche giusto che venga fuori, così possiamo chiarire questo. Magari anche la mia spiegazione non era stata chiarissima. Una cosa sono le rivolte in Scozia e in Irlanda, che avviano di fatto la prima rivoluzione inglese; più ampio invece è proprio il concetto di rivoluzione inglese. Interessante però anche i nostri compagni hanno risposto alla domanda sul Bill of Rights, ovvero Guglielmo dichiarò la fedeltà a un trattato, più che un libretto, un trattato chiamato Bill of Rights, che era una carta di diritti dove si dava il diritto da parte del Parlamento di opporsi alle nuove tasse. Perfetto, il Parlamento poteva fare nuove leggi, benissimo, che il re non poteva abolire in nessuna circostanza, e il diritto da parte del Parlamento di far stampare i propri pensieri senza punizioni e censure, e il divieto di arrestare i membri del Parlamento. Una buona risposta che descrive questo Bill of Rights, no? Questa carta di diritti che viene riconosciuta dal re e che stabilisce di fatto le basi della monarchia costituzionale inglese. Da qui in poi l'Inghilterra sarà sempre una monarchia costituzionale. Terza domanda invece era una domanda relativa a un aspetto che mi interessa molto, perché dopo la prima rivoluzione inglese il sovrano Carlo II riconosce l'habeas corpus, e vi ho chiesto che cos'è l'habeas corpus. L'habeas corpus fu una riforma rivoluzionaria attuata da Carlo II e dal Parlamento nel 1679, scrive la nostra ascoltatrice, che sanciva il diritto di sapere il motivo dell'arresto. Prima di allora si veniva arrestati senza alcuna spiegazione. Una risposta che mi piace, anche perché utilizza un linguaggio nostro, no? Un linguaggio non formalizzato come quello di un libro, ma cerca di trovare le parole per dire un concetto fondamentale. Grazie all'habeas corpus chi era accusato di un delitto, di un crimine, aveva diritto al processo, aveva diritto di portare davanti a una corte le sue ragioni e di ascoltare le prove che invece le testimonianze che lo accusavano. Prima invece si poteva essere perseguiti senza regolare processo. Una rivoluzione vera e propria che cambia davvero il modo stesso di intendere il diritto. Un'altra nostra ascoltatrice scrive: l'habeas corpus è una riforma giuridica fondamentale che avviene sotto Carlo II, e vuol dire che d'ora in poi, dall'ora in poi, il 1679, chiunque sia arrestato o accusato di qualcosa deve essere processato regolarmente. Un'altra bella risposta. Professore, mi scrive un'ascoltatrice, io le ho mandate storia ma le mie risposte sono lunghissime. Allora, io sono contento che tu scriva risposte lunghissime, è anche un modo che vi serve per ripassare. Io raccolgo tutto, guardo i vostri lavori, se le risposte sono lunghe e ricche di particolari mi fa piacere, perché vuol dire che avete lavorato bene; se le risposte sono sintetiche ma puntuali mi fa piacere lo stesso, perché avete ragionato bene. L'importante è sempre avere una cura formale, soprattutto anche da un punto di vista linguistico, no? Perché sono legato, diciamo così, sono legato in quanto professore di italiano anche alla forma del linguaggio, lo sapete. Allora, c'è ancora una richiesta musicale adesso, perché voi giustamente avete anche bisogno di una pausa dopo questa nostra introduzione, storica. Un nostro compagno chiede di ascoltare L'estate di Vivaldi, è una bellissima richiesta, ma purtroppo... Non ho nell'archivio L'estate di Vivaldi, ho solo la primavera. Nel frattempo lo stesso nostro compagno ci chiede: ma Carlo è un nome comune tra i regnanti? Perché si chiamano tutti così? Non saprei risponderti, chissà perché mi hai fatto questa domanda a proposito del nome Carlo. In effetti hai ragione, no? Pensate a Carlo Magno, di stirpe francese, e poi al Carlo I, al Carlo II in Inghilterra. Probabilmente sono nomi che ispirano un senso di regalità, possiamo dire così. Nel frattempo io raccolgo le vostre le vostre richieste musicali, mandatemele, cerco di inserirle inserirle in coda se è possibile. Vi ricordo di prendere adesso il libro sulla nuova parte, perché oggi sarà un nuovo argomento, secondo me molto interessante, perché ci occuperemo dei lumi, dell'illuminismo, della rivoluzione industriale, quindi dei grandi cambiamenti ideologici, direi, e tecnici di questa nuova epoca, che è il Settecento. Quindi una mattina di grandi svolte epocali, direi. Io sono a pagina 158 del vostro libro. Poiché ci occuperemo tanto di illuminismo e in particolare di Francia, ascoltiamo un brano francese. Adesso sono i Noir Désir, e il brano è Le Vent nous portera. Ascoltate la musica, questa canzone dei Noir Désir, vi chiedo, ma qualcuno di voi sa già che cos'è l'illuminismo? Potrebbe definirmelo in breve, in chat, l'illuminismo, cosa sarà? E loro erano i Noir Désir con Le Vent nous portera. Noi siamo di nuovo in diretta su Radio Spazio Ivrea, sono le 10:26. Vi ho chiesto durante la pausa musicale, ma che cosa sarà poi l'illuminismo, il tema storico, no, di cui oggi ci occupiamo? E mi avete già risposto, una nostra ascoltatrice scrive, è un movimento ideologico e culturale, se non sbaglio. E ancora un'altra ascoltatrice scrive, l'illuminismo è l'età dei Lumi ed è un punto della storia in cui la popolazione è più acculturata e di conseguenza girano più idee. Beh, ragazzi, a questo punto io posso anche andare a casa. La seconda è, sa già quello che sto per dire, è inutile la mia lezione. No, scherzo, adesso lo spiego per tutti. Sono due risposte molto belle quelle date dalle due ascoltatrici, le facciamo entrambe i complimenti e cerco allora di spiegarvi proprio questo, cioè questo nuovo movimento ideologico e culturale, come dice una nostra ascoltatrice, è un punto nella storia in cui la popolazione è più acculturata e di conseguenza girano più idee. Sì, esatto, è una svolta, davvero una svolta ideale, una svolta nel modo di pensare, una svolta di vedere lo stesso mondo, lo stesso universo. E oggi cercheremo di capire le ragioni storiche, l'origine storica di questa svolta, nonché anche proprio vedere in che cosa consiste questo illuminismo. Io sono a pagina 158. Il grande capitolo della lezione, la prima lezione, è indicativo, no? Perché la fiducia nella ragione, ovvero l'illuminismo, è innanzitutto una grande fiducia nella ragione. Scrive un nostro ascoltatore, è un periodo che va dal 1600 al 1700 e gli illuministi specificano che l'unica dea è la ragione e che gli illuministi devono portare la luce della ragione alle persone che non hanno aderito alla loro dottrina e quindi le persone non illuminate. E beh, che cosa possiamo fare se non i complimenti anche al nostro ascoltatore che pone come il nostro libro, in fondo, al principio dell'illuminismo, la fiducia nella ragione, la ragione quasi come idea. Ora, io vorrei appoggiarmi alla definizione del nostro ascoltatore per recuperare in fondo un concetto che abbiamo recuperato proprio dai nostri percorsi nella Divina Commedia. Voi vi ricordate che Virgilio rappresenta la ragione umana, no? È l'allegoria della ragione umana. Ebbene, secondo la dottrina medievale, la ragione umana non basta per accedere alla verità. In fondo Virgilio non ha avuto l'illuminazione da Gesù, quindi non ha avuto l'illuminazione cristiana, non è salvato, addirittura si trova all'inferno, perché la ragione umana, secondo la teoria medievale, secondo la cultura medievale, la ragione umana da sola non porta a nulla. È importante è coniugare la ragione con la teologia, con la fede, no? Quindi con la fiducia in Dio. Adesso, invece, l'uomo si affida alla ragione, la ragione come grande strumento organizzativo e anche di emancipazione per l'uomo. Infatti, la fiducia nella ragione, come se Virgilio, quella figura, quell'allegoria della ragione, potesse emanciparsi dalla teologia, da un ordine cosmico divino, per essere autonoma, autosufficiente. È un po' questo, è un po' questa la scommessa dell'illuminismo. Dice il vostro libro che in fondo gli ultimi decenni del Seicento sono stati caratterizzati da una forte crescita economica e da una grande vivacità culturale. E questo sostanzialmente che cosa ha portato? Più benessere anche fra le classi medie, e maggior benessere vuol dire anche maggior tempo per pensare. Maggior tempo per pensare favorisce la circolazione delle idee. Lo vedete in grassetto, sono sempre a pagina 158. Le persone cominciano a pensare di più, ma soprattutto le idee cominciano a circolare con maggiore agevolezza. Certo, la grande istruzione è detenuta sempre dalle classi più forti. I mercanti, i grandi mercanti, i ricchi mercanti, i banchieri, l'aristocrazia compongono il 2% della popolazione e sono loro i più istruiti, sono loro che hanno più tempo per studiare. Però inizia anche una alfabetizzazione delle classi meno basse e c'è un innalzamento culturale delle classi alte e medie, no? Lo vediamo sempre a pagina 158. Diciamo che una crescita economica e un maggiore agio permettono all'uomo di emanciparsi un po' di più, soprattutto le classi più privilegiate si emancipano dal tempo speso per esempio sul lavoro e cominciano a riflettere, ma soprattutto la cosa più importante è che queste idee cominciano a circolare, come diceva tra l'altro proprio la nostra ascoltatrice, no? Nel suo messaggio che ho letto, girano più idee, esattamente questo, le idee girano, circolano, girano più velocemente. Ma in fondo perché le idee girano più velocemente? Per quale ragione? Beh, per esempio, lo sappiamo, ricordate la stampa a caratteri mobili, ormai è possibile mettere in commercio i libri, farli girare da una parte all'altra dell'Europa, e i libri in fondo sono dei grandi veicoli di idee, e quindi le idee si diffondono, e idee in cui si comincia ad affermare che l'uomo può rischiarare il mondo intorno a sé, che l'uomo grazie alla ragione può illuminare il mondo, che l'uomo grazie al pensiero critico, grazie ai collegamenti di causa ed effetto, grazie all'indagine della natura, grazie all'indagine delle scienze umane può migliorare la sua condizione, che l'uomo grazie alla conoscenza, è una conoscenza sempre più diffusa, può cambiare in meglio le sue condizioni. E questo è un po' il messaggio dell'illuminismo. Sulla pagina 159 si afferma un diverso sistema di valori, cambia il modo di pensare. Si cercano nuove soluzioni ai problemi. In fondo l'uomo incontra dei problemi nel proprio cammino, ebbene come fa a risolvere questi problemi? Con il ragionamento, con la riflessione, con l'illuminazione della ragione sui problemi da affrontare, soprattutto con la diffusione di questa luce, di questa illuminazione. Che cos'era la ragione degli illuministi? Chiede il vostro libro. La ragione è una facoltà che consente di trarre conclusioni logiche, questo è importante, sono nel primo paragrafo di pagina 159, trarre conclusioni logiche da premesse esistenti e accertate. In altre parole, è la capacità di condurre ragionamenti logici, di determinare le cause e gli effetti di un fenomeno, di un comportamento, di un cambiamento, servendosi di un'osservazione, di un calcolo, di una misurazione. In fondo ormai il metodo scientifico si sta affermando sempre di più. L'uomo si trova di fronte, adesso questo lo posso dire, un universo naturale che può essere compreso attraverso lo studio. Ci sono delle leggi fisse, stabili, come possono essere per esempio le leggi fisiche, le leggi della natura, e l'uomo può comprendere le leggi della natura, e se le comprende può migliorare la sua condizione, perché può intervenire nella grande catena della causa e degli effetti. Scrive il nostro compagno, la religione non è più al centro di tutto, infatti le persone diventano atee. Ne parleremo di questo. Viene contestata la religione, e sono sempre a pagina 159, viene contestata la religione perché la religione, secondo gli illuministi, mantiene gli uomini in uno stato di minorità, cioè in uno stato di non libertà, perché la religione, con i suoi racconti, con i suoi mondi ristretti, secondo gli illuministi, non apre gli occhi alla conoscenza vera, non illumina il mondo, ma anzi tiene gli uomini ostaggi delle loro superstizioni, no? Per gli illuministi la religione in fondo è una superstizione. E scrive il nostro compagno che alle 10 era presente però non poteva scrivere, ma non ti preoccupare, mi fa molto piacere ricevere dei commenti in diretta, ma se siete impossibilitati in un momento a mandarli non c'è nessun problema. Quindi che cosa, sono sempre a pagina 159, qual è la scommessa degli illuministi? Usare l'intelligenza, servirsi dell'intelligenza per rischiarare il mondo dalle tenebre della superstizione. E quindi fondamentalmente contestano l'autorità della religione come un'autorità incontestabile, contestano la superstizione, contestano anche la fede, perché secondo gli illuministi la ragione, cioè la capacità di emanare, no? Di costruire, scusate, la capacità di costruire dei ragionamenti logici, di leggere le cause e gli effetti, è superiore alla semplice fede in forze superiori e forze divine. L'autorità non si basava sul ragionamento nel Medioevo e sulla logica, ma sull'esercizio brutale della forza, secondo, ovviamente, secondo gli illuministi, la superstizione e la fede erano atteggiamenti irrazionali che non si fondavano su prove misurabili e condivisibili, ma sulla paura, sulla credulità e sull'accettazione di dogmi. Quello che contestano e gli illuministi è proprio che il mondo medievale creava paura nelle persone. E qual è il modo migliore per combattere le nostre paure? È la conoscenza. Se noi abbiamo soltanto paura di ciò che non conosciamo, dicono gli illuministi, e dunque che l'uomo cominci a conoscere davvero il mondo, il sistema naturale, le leggi del governo, che l'uomo cominci a interrogarsi criticamente sulle cose e saprà avere meno paura e saprà controllare di più ciò che gli sta intorno. Per questi motivi, e sono alla fine di pagina 159, per questi motivi molti illuministi si dichiararono atei, cioè negarono l'esistenza di Dio, e interessati a migliorare la vita degli uomini sulla Terra, dove la sofferenza e la felicità potevano essere in qualche modo verificate, anziché nell'aldilà promesso dalla religione. Quindi, fondamentalmente, gli illuministi dicono: le sofferenze sono qui in questo mondo, possiamo migliorarle, possiamo ridurre le sofferenze se capiamo, se comprendiamo le ragioni delle insofferenze. Non ci affidiamo, dicono gli illuministi, a Dio, non ci affidiamo alla provvidenza, cerchiamo di cambiare concretamente le condizioni dell'uomo qui e ora dove ci troviamo, e per farlo dobbiamo conoscere le cause, per conoscere le cause dobbiamo avere una ragione che pensi, una riflessione, dobbiamo capire quali sono queste cause, e allora noi studiamo, divulghiamo il sapere, illuminiamo con la luce della ragione il nostro prossimo, e facciamo in modo di costruire qui in terra un mondo migliore fondato sulla consapevolezza e sulla conoscenza, e non affidiamoci invece alla speranza in un altro mondo che non è scientificamente, razionalmente comprovabile. Era un po' questo il ragionamento degli illuministi. Adesso noi, dopo questa prima incursione nel pensiero illuminista, in questa fine di 600, inizio di 700, che davvero cambieranno molte cose, ascoltiamo un brano che ci avete richiesto voi, ci avete chiesto Homicide di Logic, e noi lo ascoltiamo e torniamo in diretta fra poco.
Son, you know why you're the greatest alive?
Why, Dad?
Because you came out of my balls, nigga.
Fuck rap, hustle like an addict with a semi-automatic. Who done had it and you ready for anybody to buck back? Who done catch a vibe? Ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even suicide, no fuck that. Bobby killing villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, slim shady with rabies. I'm coming at the mouth, ain't nobody taking me out. Every single rapper in the industry, yeah, they know what I'm about. And I dare you to test me, cause not a single one of you motherfuckers impressed me. And maybe that's a little bit of an exaggeration, but I'm full of innovation. And I'm tired of all of this high school, he's cool, he's not rap shit. Can a single one of you motherfuckers even rap shit? Notice in the diss of the game, there's a gas to the flame. Nowadays everybody send the same shit slain. Like a mod to the flame, I'm a rhythm and a killer. No, you feeling lyricism when I'm spilling and I'm feeling myself. Yeah, Bobby Bull, he been feeling himself. Man's metal like this can't be good for my health. When I rap like this, do I sound like shit? Well, it don't really matter cause I'm killing this shit. Yeah, I'm killing this shit. Oh yeah, I'm killing this shit. Bobby, how many times you been killing this shit? Find another round, goddamn, nigga shit. Fuck rap, hustle like an addict with a semi-automatic. Who done had it and he ready for anybody to buck back? Who done catch a vibe? Ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even suicide, no fuck that. Bobby killing villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, slim shady. There's nowhere to hide. We call this shit genocide. Hit them with that doo doo, then they die. We gon' leave them crucified. We call this shit genocide. I got bitches, I got hoes, I got rare designer clothes. No, we ain't fucking with that. Yeah, there's a time and a place, but if you ain't coming with the illest of raps, call it yourself the greatest alive, then you don't deserve to do that. No, please do not do that. You gon' get smacked, you gon' make Bobby attack. You gon' make Bobby boy snap, you gon' make Bobby boy snap. Bobby boy, fuck rap, bustle like an addict with a semi-automatic. Who done had it and he ready for anybody to buck back? Who done catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even suicide, no fuck that. Bobby feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, slim shady.
Like Jay-Z, jiggas up, you fuckers who didn't write anything. You're getting washed like bathing, young Hova. I know hitters like Yankees, gun toters. The pull triggers like crazy, unloaded. Leave you shot up in your Rover, your body goes limping. Slumps over like A-Rod in a month low, but he just homered.
Hold up, I said Rover, because now your Rover is red, like Red Rover, so you know what I meant. But I wrote over my opponents instead, making dog sounds, cause I gotta keep breaking these bars down. I'll go slow for the speds, but when I go like the Doberman said, I still think the roof would go over your head. Beast mode, motherfuckers about to get hit with so many foul lines. You think I'm a free throw, figured it was about time for people to eat crow. You about to get outrhymed, how could I be dethroned? I stay on my toes like the repo of behemoth and cheap clothes. From the east coast to the west, I'm the ethos and I'm the goat. Who the best? I don't gotta say a fucking thing though, cause I'm seasonal. But you don't wanna hear me spit the facts, your shit is ass like a tailbone. And you're trapped in your cell phone, I'm a chicken scratch, I'm a self-load. I don't wanna fucking listen to you spit your rap someone else wrote. Used to get beat up by the big kids, used to let the big kids steal my big wheel, and I wouldn't do shit but just sit still. Now money's not a big deal, I'm rich, I wipe my ass with 6 mil. Big bills like a platypus, the caterpillars coming to get the cannabis. I'm looking for the smoke, but you motherfuckers are scattering, battering everything, and I've had it with the inadequate man. I can see my dick is standing stiff as a mannequin, and I'm bringing the banana back in the fucking Hibana, in the handkerchief, and I'm thinking of bringing the fucking fingerless gloves back, and not giving a singular fuck like fuck rap. I sound like a fucking millionaire with a derringer with a hair trigger, about the bear hug your fucking Terry and a Ric Flair dripper. Y'all couldn't hold a candle, let a prayer vigil when I vent. They compare me to a fucking air duck, I'm about to bare knuckle it. Nah, fuck it, I'm gonna go upside the head with an Nantucket Africa fucking dab, or the track is the blood I'm attracted, I'm attacking it. What Dracula, fuck that shit, I'm up back.
Abbiamo ascoltato Homicide di Logic, noi siamo di nuovo in diretta qui su Radio Spazio Ivrea e ci stiamo occupando dell'illuminismo, questo nuovo movimento ideologico, culturale, che pone al centro dell'interesse dell'uomo la ragione, lo sviluppo della ragione per migliorare le condizioni di vita dell'uomo stesso. Questa è la scommessa dell'illuminismo. In fondo noi ci siamo occupati di Ulisse nell'inferno, ve lo ricordate? Ulisse che dice: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, no? Voi uomini non siete fatti per vivere come degli animali, come dei bruti, ma per seguire la virtù e la conoscenza. Per questo bisogna andare al di là delle colonne d'Ercole, esplorare il mondo. Ma nel 1300, in pieno Medioevo, Dante manda all'inferno chi ha questo pensiero, chi espone questo pensiero. E questa è allora la svolta. Per quanto si possa avere, per quanto Dante possa avere simpatia per l'Ulisse che dice fatti non foste vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, comunque finisce all'inferno. Invece adesso no, perché la ragione non è più all'interno della teologia, cioè della fede, della in qualche modo della sottomissione all'ordine divino, ma la ragione deve essere libera, autonoma, indipendente per migliorare le condizioni dell'uomo. E allora io vi ho portato un approfondimento sull'illuminismo e una lettera una riflessione di Kant, di Immanuel Kant, un filosofo tedesco. Non importa chi sia Kant, non ve lo dirò adesso. È un grande filosofo di quest'epoca che risponde alla domanda: che cos'è l'illuminismo? Io vi leggerò delle parti di questa lettera spiegandovele, sono molto semplici, perché secondo me sono delle parti che vi possono dire molto. Allora scrive questo filosofo tedesco, no? Un filosofo tedesco che viene legato a quest'epoca, lui si chiamava Immanuel Kant, lo incontrerete in futuro, non importa adesso introdurlo. Lui risponde a questa domanda: che cos'è l'illuminismo? Scrive Kant: l'illuminismo è l'uscita dell'essere umano dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole. Che cos'è lo stato di minorità? È uno stato da minorenni, cioè uno stato in cui non si hanno pieni diritti, una condizione in cui non si è del tutto liberi. Allora dice: l'illuminismo è l'uscita dell'essere umano da questo stato di minorità, e dice anche Kant che questo stato di minorità è stato creato dagli stessi uomini, perché l'uomo stesso è colpevole di questo stato di prigionia, di minorità. Minorità, dice Kant, è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. Cosa vuol dire è uno stato di minorità? Avere la propria intelligenza ma non usarla senza la guida di un altro. Invece l'illuminismo insegna a essere autonomi, indipendenti. Colpevole è questa minorità, scrive Kant, se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro. Sapere aude, dice Kant, osa conoscere, osa sapere, osa la conoscenza, abbi il coraggio di servirsi della tua propria intelligenza. Questo è dunque il motto dell'illuminismo. Cosa dice Kant? È importante che l'intelligenza sia forte e sviluppata senza guide, senza maestri, senza insegnanti. Stato di minorità è lo stato dell'intelligenza che ha bisogno di una guida. In un certo senso, qual è il compito degli insegnanti per Kant? Autodistruggersi. L'insegnante è colui che dà gli strumenti ai discepoli, agli allievi, affinché essi non abbiano più bisogno dell'insegnante, no? Affinché essi siano liberi, emancipati, indipendenti, che possano pensare senza la guida di nessuno, no? Quindi compito dell'insegnante, secondo Kant e secondo l'illuminismo, è sparire, no? Fare in modo che non ci sia più bisogno di lui. Basta, basta insegnanti, via, non abbiamo più bisogno. Pigrizia e viltà, dice Kant, sono le cause per le quali tanta parte degli esseri umani, dopo che la natura li ha da lungo tempo liberati dall'altrui guida, rimangono tuttavia volentieri minorenni, no? Kant accusa gli esseri umani che preferiscono essere guidati anziché essere indipendenti. E per questo riesce tanto facile ad altri erigersi a loro tutori, no? Dice, gli uomini, se non vogliono essere liberi, indipendenti, se non vogliono pensare con la loro propria testa, allora si affidano a dei tutori e quindi si lasciano governare, no? È più semplice essere governati quando non si hanno gli strumenti per essere liberi, quando non si possiedono gli strumenti per la libertà. È così comodo essere minorenni, dice Kant. Se ho un libro che ha intelletto per me, un direttore spirituale che ha coscienza per me, un medico che valuta la dieta per me, non ho certo bisogno di sforzarmi da me. Quello che dice Kant è che non bisogna essere guidati, ma bisogna guidarsi da se stessi, e questo è l'insegnamento dell'illuminismo. Non ho bisogno di pensare, purché sia in grado di pagare, pensa colui che vuole stare in uno stato di minorità. Altri si assumeranno questa fastidiosa occupazione al mio posto. A far sì che la stragrande maggioranza degli esseri umani ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltre che difficile, anche molto pericoloso, e si preoccupano già di tutti quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l'alta sorveglianza di loro. Hanno paura gli esseri umani spesso a liberarsi delle guide e dei tutori, hanno paura della libertà, perché la libertà può essere faticosa e soprattutto perché non è conosciuta. Dopo averli in un primo tempo instupiditi come fossero animali domestici e aver accuratamente impedito che queste placide creature osassero muovere un passo fuori dal girello da bambini in cui le hanno ingabbiate, in un secondo tempo descrivono a esse il pericolo che li minaccia qualora tentassero di camminare da sole. Sono gli stessi tutori, sono gli stessi insegnanti, secondo le guide spirituali, secondo Kant, che impongono costantemente agli uomini il bisogno di una guida, così che essi non si possono emancipare. E sono gli stessi tutori che spaventano gli uomini affinché essi non si emancipino, no? Quindi volontà, secondo Kant, volontà di un tutore che vuole mantenere lontana la libertà dagli uomini è quella di rendersi indispensabile. Ma in realtà, secondo Kant, il tutore, l'insegnante, deve proprio insegnare a essere sostanzialmente il primo a dover essere sostituito. Da cosa? Dalla ragione stessa. Arrivare a una condizione in cui non c'è più bisogno di una guida. Per ciascun essere umano singolarmente preso è dunque difficile liberarsi da una minorità divenutagli quasi natura. Dice sostanzialmente Kant che spesso si insegna agli uomini non a essere liberi, ma si insegna a essere governati. E questa è la cosa che assilla il nostro filosofo tedesco. Gli uomini sono in qualche modo educati a essere sempre guidati da qualcuno, e così sono più mansueti, e così non pensano con la loro testa, e così sono facilmente governabili, perché se ti abitui a essere governato, sarai sempre governato, avrai paura della libertà. E dunque giungono perfino ad amare questo giogo, no? questa prigionia, e di fatto effettivamente incapace di servirsi della propria intelligenza, non essendogli mai stato consentito di metterla alla prova, scrive Kant, no? Se non provano l'intelligenza, non possono utilizzarla e non possono liberarsi. Precetti e formule, questi strumenti meccanici di un uso razionale o piuttosto di un abuso, e quindi lui attacca Kant l'abuso di semplici strumenti meccanici, no? Che vengono insegnati a questi discepoli, ma di fatto non servono a una reale emancipazione. Perché cos'è l'emancipazione? La capacità di avere uno spirito critico, cioè di essere liberi di pensare, no? E di ragionare sugli stessi fondamenti, sui stessi presupposti del sapere. Questa è la critica. E allora Kant insiste su questo, adesso io mi fermo, insiste sull'illuminismo come capacità di illuminare le menti affinché ciascuno possa pensare da solo, non avere più bisogno di insegnanti, essere autonomo, indipendente, essere libero, assumere una posizione senza che nessuno la determini in precedenza, no? Quindi degli uomini liberi che non hanno bisogno di un governo morale o di un governo conoscitivo, ma sono, possono camminare con le loro gambe. Infatti Kant parla di illuminismo, ma anche di rischiaramento, in tedesco Aufklärung, no? A questo rischiaramento invece non occorre altro che la libertà. A rischiaramento occorre la libertà, e precisamente la più inoffensiva di tutte le libertà, cioè quella di fare pubblico uso della propria ragione, perché la ragione poi deve essere pubblica, cioè deve essere a disposizione della collettività. Ma sento gridare da ogni parte: non ragionate, no? I potenti dicono: non ragionate. L'ufficiale dice: non ragionate, fate esercitazioni militari. L'intendente di finanza dice: non ragionate, pagate. L'ecclesiastico dice: non ragionate, credete. Un unico signore al mondo dice: ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete, ma obbedite. Qui c'è restrizione di libertà dappertutto, no? Dappertutto c'è la limitazione della libertà. E che cosa desidera Kant? Desidera fondamentalmente che, grazie all'illuminismo, gli uomini siano liberi, siano ragionevoli. Questa è la speranza di Kant e degli illuministi. Chi volesse leggere questa lettera, ve la posso mandare, una lettera certo un po' difficile, io l'ho semplificata, ho letto delle parti. Dovete sapere che Kant è di fatto il più grande, probabilmente il più grande filosofo del 1700, o comunque un filosofo davvero di spicco che ha cambiato proprio il concetto stesso di filosofia, ma per vostra fortuna non sono qui a parlarvi di Kant. Mi interessa che ragioniate su questo aspetto, cioè sulla ragione come via all'indipendenza, all'autonomia, e sull'insegnamento, sul ruolo anche dell'insegnante, come il ruolo che a un certo punto deve scomparire, deve disfarsi, perché voi dovete avere la capacità di pensare a un certo punto, no? Noi non dobbiamo, io non devo tanto insegnarvi delle nozioni, dei contenuti, dovrei insegnarvi a essere liberi, cioè a ragionare, e questa è la questione, insegnarvi a ragionare affinché a un certo punto voi non abbiate più bisogno di guide e di insegnanti, perché sarete liberi, indipendenti, autonomi, potrete pensare soltanto con la vostra testa, perché il ragionamento sarà sostanzialmente ben costruito. E adesso mi sposto, dopo questa parentesi dedicata all'illuminismo e alla libertà e al ragionamento autonomo, mi sposto a pagina 160 del vostro libro, perché poi questo illuminismo in fondo dove, in quali campi del sapere si introduce, che cosa crea? Vi dico soltanto le cose importanti di questa pagina, voi seguite la mia voce e seguite ciò che vi dico di ricordare. Innanzitutto cambiano le teorie politiche. E come cambiano? Innanzitutto, nasce l'idea di un contratto sociale. Questo è un aspetto un po' complesso, vi dico solo questo. Nasce l'idea che il potere del sovrano è frutto di un patto fra il sovrano e i sudditi, di un contratto. Non è determinato da una ragione divina, per esempio, no? Non è Dio che dà il potere al sovrano, ma sono i cittadini stessi che, tramite una specie di patto, di contratto sociale, accettano di sottomettersi a un sovrano. Ma soprattutto la cosa più importante di questo paragrafo a pagina 160, legato alle teorie politiche, inoltre, non si parla più, grazie all'illuminismo, di sudditi, ma di cittadini. Lentamente i sudditi, cioè coloro che sono semplicemente sottoposti al potere del sovrano, diventano cittadini. E qual è la differenza fra suddito e cittadino? Che il cittadino è depositario di diritti, il cittadino è un individuo dotato di diritti. Perché? Perché fa parte di una comunità politica, ha il diritto innanzitutto di cittadinanza, e dalla cittadinanza derivano tanti altri diritti, come quello per esempio di poter essere giudicato secondo regolari processi, di essere libero, di poter esprimere la propria opinione. Sono tutte questioni, richieste, necessità nate in seno all'illuminismo. e quindi non più sudditi, ma cittadini, è questo quello che desidera il pensiero illuminista. Quali sono questi pensatori politici? Non dovete studiarli, non dovete saperli. Uno, Hobbes, lo abbiamo già incontrato, colui che scrive il Leviatano, no? Che descrive lo Stato come Leviatano, come questo mostro biblico, e che di fatto teorizza il contratto sociale. E poi John Locke, anche lui non l'abbiamo affrontato, non dovete studiarlo, ma è un altro pensatore fondamentale di quest'epoca. E poi Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau, in questo caso francese, che fa parte anche di questa ondata di freschezza intellettuale, potremmo dire. Ma aspetto importantissimo, perché ne abbiamo già parlato, quindi lo tocco, ma vi servirà anche per il futuro, è sempre nel campo delle teorie politiche la separazione dei poteri. Ve lo ricordate? Secondo una teoria moderna, illuminista del potere, i poteri sono tre: giuridico, legislativo, esecutivo, e sono separati, ovvero non può essere la stessa entità a detenere più di un potere. Il potere esecutivo è quello di eseguire le leggi, il potere legislativo è quello di scrivere le leggi, il potere giudiziario è quello di giudicare. Allora, secondo queste nuove teorie politiche, i tre poteri devono essere separati, perché se sono separati e controllati in maniera autonoma e indipendente, possono creare un equilibrio, e non invece una condizione di assolutismo che per gli illuministi è una condizione di oppressione, no? Perché gli uomini sotto uno stato assoluto non sono liberi. Io spero che queste siano questioni semplici. Vi risparmio le teorie economiche, perché sono fondamentali, sono importanti, però se volessimo affrontarle con un minimo di serietà dovrei davvero soffermarmi per tanto tempo, e lo farete più avanti nei prossimi anni, vi occuperete di libero mercato. Se qualcuno è interessato alle teorie economiche, studi, lega con attenzione soprattutto la parte dedicata ad Adam Smith, il grande pensatore, filosofo, che di fatto ha teorizzato il liberalismo, cioè l'idea che il mercato debba svilupparsi in totale libertà, senza vincoli. Lascio questo soltanto a chi è davvero interessato alle teorie economiche, le affronterete comunque in futuro. E poi soprattutto le teorie civili che posso sintetizzare così, per esempio la figura di Voltaire, che fondamentalmente diventa un fautore della libertà civile, di avere per esempio la possibilità di esprimere il proprio pensiero e di dare la libertà al prossimo di esprimere ciò che pensa senza essere perseguito, no? Quindi l'idea che il pensiero è libero, il pensiero è pubblico e il pensiero si può diffondere nella società liberamente. E poi un altro pensatore italiano, Cesare Beccaria, molto importante, su cui vorrei dedicare diverse parole, e allora vi darei una pausa, perché abbiamo parlato dell'illuminismo, vi ho parlato di Kant, dello stato di minorità, dell'emancipazione, delle teorie politiche, di Montesquieu, della separazione dei poteri. Penso che sia davvero il tempo di darvi un po' di respiro. Una nostra ascoltatrice ci ha chiesto di ascoltare Sting, Just One Lifetime. Io l'ho inserita proprio adesso, al volo, per venire incontro alle vostre richieste. Quindi ascoltiamo Sting e poi ci ritroviamo qui fra pochissimo.
Shibang bang, bang, bang. The time has come, the world has